Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Ben ritrovati a tutti voi amici di Quinta Liceo. Siamo ormai nella settimana conclusiva della scuola, un po' di più, mancano 10 giorni, ma noi abbiamo ancora da parlare di due autori importantissimi. Uno è Ungaretti, l'altro è Montale. Parliamo di poesia del Novecento, quindi, e cominciamo col dire che l'autore che stiamo per scoprire, cioè Giuseppe Ungaretti, è davvero un autore molto diverso da tutto ciò che abbiamo visto e letto in precedenza. Non tanto solo perché porta ad estreme conseguenze quel discorso decadente che ci invitava a cercare la verità oltre l'apparenza, a non fidarci di ciò che appare, ma di andare in profondità. Ciò che si nasconde è appunto ciò che è invisibile agli occhi, però c'è, ecco. Perché abbiamo già visto che questo era già stato affrontato da Pascoli, da Svevo, da Pirandello a modo suo, ecco. Anche Ungaretti si inserisce in questo solco, è un poeta pienamente appartenente al decadentismo. Però la grossa novità è che davvero Ungaretti si porta oltre la poesia degli autori precedenti che vi ho citato, perché nella forma rivoluziona il modo di intendere la poesia. Se la poesia già con Pascoli aveva messo in primo piano la possibilità di usare la parola come un simbolo, per andare proprio al di là dell'apparenza, Ungaretti va ancora più oltre, perché per lui la parola diventa tutto, la poesia è poesia pura, non si tratta solo più di accostare fra di loro immagini senza fili. Se ricordate quella poesia di Pascoli, Temporale, cosa c'entrerà mai l'ala del gabbiano con la casa in mezzo al nero del temporale? E noi avevamo commentato. Ora andiamo oltre, perché una singola parola circondata da spazio bianco è poesia. La parola racchiude tutto in sé, la parola è tutto. La parola non è per tutti, perché molti non ci arrivano a capire questo, hanno bisogno ancora dei collegamenti della logica. Il poeta quindi è una persona privilegiata, è un artista privilegiato che ha il compito di scendere in profondità nell'abisso del cuore umano, nel profondo del cuore umano, e riportare alla luce la parola con una nuova valenza, con un nuovo valore. Voi tenete presente questo, che in Ungaretti cambia anche la forma, non c'è più punteggiatura, non c'è più virgola, non c'è più tutto ciò che permetteva di collegare le cose anche secondo uno schema grammaticale. La grammatica, voi lo sapete, è logica. Ora la parola è libera, libera dalla dittatura del significato, libera di esprimersi nella sua purezza più profonda. Ungaretti fa sua la lezione di un movimento che non abbiamo visto, ma in arte sicuramente ne avrete parlato, cioè il futurismo. Fra un po' andremo a vedere come. Ungaretti però è anche l'uomo del Novecento e soprattutto l'uomo che ha scritto le sue poesie con un taccuino e un lapis in trincea mentre fischiavano le pallottole vicino alle sue orecchie. E quindi è anche testimone del tempo, di un tempo particolare, quello della prima metà del Novecento, conteso fra le due guerre mondiali. A tra poco.
Da Caporetto al Piave è una gran processione di sguardi senza meta e case senza nome. Da Caporetto al Piave terra di nessuno. Se guardi l'orizzonte, si vede solo fumo. Partiti tra canzoni, fanfare, grandi discorsi. Abbiamo lasciato i campi, le bestie, figli nostri. Dal monte Sabotino fino qua giù a Nervesa, ad arrossare l'acqua del Piave per difesa. Da Caporetto al Piave, i ponti son saltati ed anche i nostri santi. Da chiesa son scappati, da Caporetto al Piave. È tutta una colonna di profughi e sbandati. Portati via da un'onda. Partiti da stazioni, con spose e mamme in piazza. Quando imbiondiva il grano e servivano le braccia. Dal monte Sabotino fino qua giù a Nervesa, ad arrossare l'acqua del Piave per difesa. Cani senza padrone aspettano il nemico. Festeggiano il nemico.
Class, la radio è di classe.
Giuseppe Ungaretti nasce ad Alessandria d'Egitto l'8 febbraio del 1888, quindi una nascita particolare. I genitori in realtà provengono dalla Toscana, sono di Lucca. Il padre lavora agli scavi del canale di Suez,
c'è molta manovalanza italiana, ma anche ingegneria italiana a Suez per il grande canale.
Nella città frequenta la scuola svizzera, quindi la sua lingua principale è il francese, potremmo dire, e subito scopre l'amore, la passione per la letteratura. Ama moltissimo Leopardi e nello stesso tempo è colpito dalla novità di alcuni filosofi, quale Nietzsche. Questo passaggio per le terre africane di Alessandria d'Egitto rimarrà un passaggio importante nella vita di Ungaretti, che sempre nelle sue poesie, ogni tanto un po' a tradimento, come dice qualcuno, ti mette un paesaggio africano, un angolo di deserto, il sole caldo che proietta i suoi raggi sulle tende dei beduini, un paesaggio che gli rimase molto nel cuore e che farà parte di molte sue poesie. Poi nel 1912, dopo un breve tragitto in Italia, si reca a Parigi e qui frequenta i corsi del Collège de France e della Sorbona. Fra i suoi maestri c'è anche il grandissimo filosofo Henri Bergson. Parigi è in quel momento la capitale culturale del mondo. È lì che ci sono le avanguardie, è lì che c'è fermento, è lì che muoiono le vecchie correnti artistiche. E invece il territorio culturale è invaso da novità che si propongono e ripropongono a più non posso. Ungaretti, molto giovane, appassionato di poesia, ha modo di approfondire la poesia decadente francese, simbolista, Baudelaire, Mallarmé. Frequenta l'avanguardia e conosce e diventa anche amico di nomi come Picasso, Braque, De Chirico, Modigliani. Nel 1914 entra in contatto con il gruppo futurista fiorentino e grazie ai quali pubblica le sue prime poesie sulla rivista dei futuristi che si chiamava L'Acerba. Nel 1914 Ungaretti viene in Italia per partecipare a arruolarsi come volontario alla Prima Guerra Mondiale. Finisce in fanteria e è inviato a combattere sul Carso ed è qui che prendono forma le sue liriche delle sue prime raccolte. In mezzo agli spari, ai fischi delle pallottole nella trincea, Ungaretti estrae dalla tasca il suo inseparabile taccuino con elastico, il lapis, la matita, e nelle pause dei combattimenti scrive quelle parole che non possiamo dire che siano state vergate col sangue, però sono nate in mezzo al sangue, in mezzo alla guerra, in mezzo alla situazione del povero soldato paracadutato in una guerra, come voi sapete, la guerra, la prima guerra mondiale, del tutto nuova, non solo per i soldati, ma anche per i generali, in cui l'uomo conta sempre di meno e le armi e il modello di arma conta sempre di più, in cui si combatte non per invadere e cercare lo scontro aperto, ma per difendere posizioni poco per volta, la cosiddetta guerra di trincea. È proprio lì in trincea che Ungaretti scrive le sue due prime raccolte di poesie, che si intitoleranno Il porto sepolto e la seconda Allegria di naufragi. Le due raccolte uscite nel 16 e nel 19 saranno poi raccolte in un volume unico dal titolo L'Allegria, che esce nel 1931. Un titolo molto emblematico, capite? Poesie scritte in mezzo alla morte, intitolate Allegria. C'è già quel gusto per la provocazione intelligente, per il gioco con la parola, tipico del futurismo, che però Ungaretti riesce a portare al di là dello sberleffo e della provocazione antiborghese. Anzi, Ungaretti farà della sua poesia il simbolo della solidarietà fra esseri umani, quindi andrà in direzione opposta al futurismo. Però è anche vero che, almeno dal punto di vista formale, è molto debitore nei confronti del futurismo. Alla fine del conflitto ritorna a Parigi e qui si sposa nel 1919 con Jean Dupuis. Nel 1921 si trasferisce a Roma. Aderisce, come molti intellettuali, al fascismo perché è convinto che il fascismo sia in grado di riportare quella solidarietà nazionale dalla quale l'Italia è sempre rimasta fuori, ma soprattutto
lui, Ungaretti, si è sempre un po' sentito escluso, anche per la sua provenienza, diciamo, non natia sul suolo italiano. Scrive articoli per giornali, scrive saggi, collabora a moltissime riviste, diventa uno dei più prestigiosi intellettuali italiani. Nel 1936 è richiamato a ricoprire la cattedra di letteratura italiana presso l'Università di San Paolo in Brasile. Questo incarico lo occuperà fino al 1942, quando rientrerà in Italia e insegnerà poi letteratura italiana contemporanea all'Università di Roma. Quindi grande poeta, ma anche la passione per l'insegnamento e per la ricerca della letteratura italiana. Mondadori riprende a pubblicare le sue opere, che questa volta vengono tutte pubblicate con un titolo molto eloquente: Vita di un uomo. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale porta tante sofferenze agli italiani e anche a Ungaretti, ma porta anche contemporaneamente gravi lutti che colpiscono la sua famiglia.
Rigore e serietà, belle parole, professore. Fu facile per te brandire certe verità. Del tuo sapere poi non sembra soddisfatto il cuore. Riuscire a vivere è tutta un'altra musica. Non puoi punirmi più per le mie fughe, professore. Stanco ora sei di guerre vinte mai. Pagine bianche noi, popolo inchiostro, giovinezza. Trovarsi un alibi mentre quel tempo ci illudeva. Mentiva. Nel tuo programma, sai, non era inclusa la paura. Lo devi ammettere, non basta solo la cultura. Professore, lo devi ammettere, fuori dal libro è molto dura. Eh sì.
Class, la radio è di classe.
La Seconda Guerra Mondiale, dicevamo. La Seconda Guerra Mondiale irrompe nelle vicende dell'Europa, ma porta con sé anche gravi lutti familiari. Nel 1937 era morto il fratello, a cui Ungaretti era davvero molto molto affezionato, gli scrisse anche una bellissima poesia. E soprattutto la perdita del figlio, 2 anni dopo, nel 1939. Queste esperienze segnano profondamente il poeta e confluiscono nelle raccolte poetiche successive. Se l'allegria era stata la summa della poetica ungarettiana e dell'esperienza bellica in trincea, le raccolte successive, quale Il dolore, uscito nel 47, o La terra promessa nel 50, o anche Un grido e passaggi del 52 e Il taccuino del vecchio del 61, portano il segno di queste gravi vicende. Il dolore, soprattutto la raccolta del 1947, che è davvero un'opera molto intensa e ricca di sofferenza, uso proprio la parola ricca per dire che non è mai una vuota sofferenza, una sofferenza disperata, quella di Ungaretti, ma sempre una sofferenza che incita alla riflessione. Nel frattempo scrive anche alcuni articoli di viaggio che uscirono sulla Gazzetta del Popolo, quotidiano. Poi si mette a curare la sua definitiva edizione finale dell'opera, che viene pubblicata presso Mondadori nel 1969 col titolo Vita di un uomo, tutte le poesie. E potete ancora, se volete, fare l'esperimento di ascoltare qualche poesia letta e recitata proprio dallo stesso Ungaretti. Se cercate su RaiPlay sicuramente troverete le poesie che lui legge direttamente, primi anni della televisione. Capirete anche cosa vuol dire, no? La poesia pura. Vedete come lui legge quelle poesie. Tra poco parliamo invece della sua poetica.
Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremannati nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
Un altro tema presente è quello della giovinezza trascorsa da Alessandra d'Egitto, ve lo dicevo, e anche il fatto che l'Italia, alla quale Ungaretti è da sempre affezionato, da lui è vista come la terra promessa, quella da cui venivano i suoi genitori e a quella a cui il poeta vorrebbe tornare. I principali binari dell'ispirazione del poeta dal punto di vista spaziale sono appunto il mondo medio orientale, africano, le cantilene, il deserto, i miraggi, e dall'altra parte il paesaggio tipico dell'Italia, il mare, il porto, il viaggio, l'estraneità, il sentirsi forestiero nella propria terra. Altro tema importante è ovviamente l'esperienza nella Prima Guerra Mondiale. Un'esperienza drammatica, ma utile, perché il poeta è proprio rappresentante dell'umanità, e quando sei a pezzi e quando vivi in mezzo al dolore e alla morte che riscopri il significato più importante e profondo della vita. La guerra è il simbolo, non è solo argomento del proprio poetare, ma è anche un simbolo della continua guerra che ogni essere umano conduce nella sua vita quotidiana. Siamo sempre in guerra, sembra dirci Ungaretti in più di un'occasione. Ogni cosa può rovesciarsi nel suo contrario e scomparire per sempre. Siamo tutti in guerra, oggi ci sei, domani non ci sei. Oggi capisci, domani non capisci più. Oggi ti senti circondato dall'amicizia dei commilitoni, dei fratelli, domani percepisci una profonda solitudine. Significativi sono i titoli delle prime due raccolte di poesie. Il porto sepolto, che commenteremo direttamente in una video lezione, una poesia bellissima, e poi anche Allegria di Naufragi, in cui c'è il tema del viaggio naufragio. Il viaggio è bello perché ti sposti da una parte all'altra, vai alla scoperta, alla ricerca, ma c'è anche il naufragio, cioè quando sei troppo lontano da casa e a un certo punto perdi la direzione. Il viaggio è un qualcosa che affascina e nello stesso tempo impaurisce. Il viaggio è la metafora della vita, dell'entusiasmo della ricerca, ma può essere anche la disperazione della morte. Ecco, sono tutti temi che fanno parte della lirica ungarettiana. Il sentimento del tempo, raccolta del 33, invece prevede un cambio di direzione. E Ungaretti parla del tempo. Il tempo non è solo la clessidra, le lancette dell'orologio. Il tempo è anche ciò che tu percepisci di quel tempo, come tu lo intendi. Facciamo un esempio banale che certo non ha fatto Ungaretti. Ecco, 5 minuti possono sembrarmi un'eternità e a volte una vita intera mi sembra così breve che sia passato in un attimo, come si dice. Non è un problema dell'orologio, è un problema del fatto che il soggetto è colui che conosce il tempo e vive nel tempo. Quindi il sentimento del tempo vuol dire questo, come è percepito il tempo. Il tempo è visto in questa raccolta come
continuità, come durata, come un qualcosa che non finisce mai, ma anche come una grande occasione per recuperare la propria dimensione più autentica. Anche dal punto di vista sintattico, nel sentimento del tempo, il poeta recupera le strutture poetiche tradizionali, la punteggiatura, il settenario elendecasillabo, grandi versi della tradizione poetica italiana. È come se lui ci dicesse: guarda, per recuperare autenticità nella poesia ho dovuto mandare tutto per aria, prendere la poesia precedente, scardinarla, usare versi con una parola sola in mezzo al vuoto della pagina bianca, ma questo mi ha fatto ritrovare la parola e ora la parola vive di una vita nuova, è pronta per tornare insieme ad altre parole a fare anche un verso tradizionale. Forse questa scelta è dovuta anche al fatto che in questo secondo periodo della sua vita lui, da insegnante anche di letteratura italiana, recuperò la lezione di Petrarca e di Leopardi, due poeti a cui era molto molto affezionato. Tutto ciò si traduce in una sensibilità particolare. Dalla parte c'è l'esaltazione di sentirsi un infallibile costruttore di nuova poesia e dall'altra parte la consapevolezza di quanto tutto ciò sia labile, precario e di quanto la condizione umana stessa sia così fragile. In Ungaretti, commenta Ungaretti, che è un saggio poetico, il poeta dice che nel sentimento del tempo, la sua raccolta, ci sono tre momenti. Nel primo mi provavo a sentire il tempo nel paesaggio come profondità storica, avvertire che un paesaggio che vedo è frutto di un processo temporale in me, ma soprattutto nella storia. Nel secondo, continua Ungaretti, una civiltà minacciata di morte mi induceva a meditare sul destino dell'uomo e sentire il tempo, l'effimero, in relazione con l'eterno. Proviamo a tradurre. Rendersi conto di come, nella civiltà così decadente appunto, uno si rende conto come tutto scompare, tutto passa, anche le cose più grandi finiscono, spariscono, si spengono. E infine l'ultima parte del sentimento del tempo, continua Ungaretti, ha per titolo l'amore e in essa mi vado accorgendo dell'invecchiamento e del perire della mia carne stessa. E fare il bilancio della propria vita, guardando il proprio invecchiamento, ma cercando di capire se veramente nella vita si è amato, allora si è anche vissuto. Nella sezione centrale del sentimento del tempo Ungaretti dice così, anzi sapete che c'è? Ve lo leggo nella conclusione della nostra puntata, perché sono quattro righe molto molto profonde e interessanti.
Le nostre giornate si complicano, mentre le perplessità rimangono qui e ci si sposta lontano in un orizzonte più strano. E i conti già fatti non tornano mai. Coscienze ci mormorano,
le nostre coscienze ci
frasino.
che poi nascondiamo dentro di noi,
dentro di noi.
E ci sentiamo colpiti per come veniamo cambiati. Parole nascoste non escono mai.
Class, la radio è di classe.
Facciamo allora la conoscenza della poetica di Ungaretti e di quale sia il suo profondo credo poetico così rinnovato. Partiamo da una frase che lui stesso ha detto per definire il senso della sua opera. Io credo che non vi possa essere né sincerità né verità in un'opera d'arte se in primo luogo tale opera d'arte non sia una confessione. La presenza dell'elemento autobiografico è fondamentale per la credibilità di un'opera e anche per la sincerità autentica che i versi possono portare nella vita di un lettore. Il lettore deve percepire questa sincerità, questa genuinità. Il Porto Sepolto e poi Allegria di Naufragi, tutte e due insieme in Allegria del 31, vedono appunto Ungaretti portare alle estreme conseguenze la famosa analogia di cui avevamo parlando del decadentismo. Più due cose sono lontane fra di loro, due oggetti, due sensazioni, più il poeta le unisce senza i fili della logica, ma così per puro perché li mette vicini, ecco, perché esce fuori dalla parola del contesto abituale, viene unita tramite fili che stanno solo nella immaginazione, intuizione del poeta. Più grande è la poesia. Il poeta, dice Ungaretti, non deve collegare fra di loro le cose con rotaie, ponti e pali. Quindi non ci devono essere quelle metafore così ben curate, attente ad ogni minimo dettaglio, come era ad esempio la poesia di Dante, tanto per capirci, forse il più bravo di quelli che abbiamo studiato noi nel fare i paragoni, le similitudini. Ma pensate anche a un Manzoni, ecco, il Manzoni del 5 maggio, per citare un'altra poesia. No, le parole non viaggiano su ponti, pali, rotaie, ma devono cercare le parole di collegare fra loro realtà lontanissime, senza mostrare il filo del collegamento. Seconda caratteristica, quali sono gli elementi di cui si compone la lirica ungarettiana? Beh, primo è la memoria. Tutti quelli che scrivono, se sono poeti, viaggiano con un fardello di ricordi personali, ma anche con un fardello di ricordi storici. Ogni uomo è quello che è per la sua natura, la sua indole, ma anche quello che è come frutto di un periodo storico che a sua volta è frutto di tanti altri periodi storici precedenti. L'uomo è una summa del tempo,
Il tempo personale è il tempo storico, cioè quello di tutti. Molto interessante, il tema del tempo è fondamentale in Ungaretti. Dopo la memoria c'è l'innocenza, perché il poeta ricerca nella parola la purezza, quella dell'antico Eden, del paradiso. Vuole ricostruire, ritrovare la dimensione originaria dell'essere umano. Vuole togliere tutte le sovrastrutture, non solo quelle grammaticali alla struttura della frase, ma anche tutte quelle cerebrali che così tanto appesantiscono l'animo umano. E infine la lontananza. La lontananza esiste. Il senso delle cose non è semplice, è percepito come lontano. Però ecco, quel lontano deve essere raggiunto e si deve provare a varcarlo. Cioè la realtà è ciò che deve stimolare la mia forza per andare al di là. La realtà serve, l'apparenza, scusate, serve per essere scavalcata e giungere alla realtà. Quindi la dimensione originaria dell'essere vuol dire anche cercare la realtà, non dove tutti credono che sia, ma dove essa si nasconde. Dal punto di vista tecnico, questa ricerca nuova di memoria, innocenza, lontananza, si muove nella direzione della distruzione totale del verso tradizionale. Parole in libertà, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, via le virgole, via tutto, via l'unità sintattica con quella di senso. Parole, parole. Il modello è Mallarmé, con la sua poesia che noi ne abbiamo visto, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso, titolo. La poesia diventa così una formula magica, ha un significato quasi esoterico, una formula di cui si coglie poco, ma mentre il sacerdote la dice, la formula appunto, si coglie, si percepisce l'assoluto. La parola diventa un attimo attraverso il quale la poesia fa balenare il senso dell'esistenza. L'epifania della parola. La parola si mostra in tutta la sua potenza quando scappa dalla logica e lascia che il proprio senso diventi quello che riesce ad evocare, con tutto ciò che ne consegue. Quello che evoca in me lettore magari non è la stessa cosa che può evocare in un altro o in altri ancora. Ma non importa, perché quello che importa non è cogliere il significato, le corrispondenze fra gli oggetti. Quello che conta è cogliere il potere evocativo della parola. La parola mi mette in comunicazione con. Non più la parola mi dice, mi suggerisce, mi schematizza, ma la parola mi mette in comunicazione con. Con che cosa? Beh, principalmente col silenzio e con il vuoto. La parola esisterebbe nella sua forza solo, non potrebbe esistere se non fosse immersa nel silenzio e nel vuoto. Solo nel vuoto e nel silenzio le parole possono risaltare meglio, caricarsi di senso.
Stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. Dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi, e quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più.
Sì, di più, di più, di più, di più. ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai.
Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai.
È quello che mi manca nel mare del silenzio. Mi manca assai, molto di più.
Ma ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai.
Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso
Class, la radio è di classe.
Ed eccola allora la parola che nella sezione centrale del sentimento del tempo crediamo che meglio definisca il lavoro di Ungaretti. L'uomo non è che un punto fra due infiniti oblii. Il silenzio della tomba è uguale a quello di prima della culla. È l'eternità. Ho voluto dire che l'uomo, creatura, fatto temporale, si porta, morendo, con sé il mondo, il quale con lui era nato, cresciuto, con lui era giunto, quando ci arriva, all'apice della salita, e poi a piede il declivio. Bella questa espressione, l'uomo non è che un punto fra due infiniti oblio, il silenzio della tomba è uguale a quello di prima della culla, e tutto quel periodo intermedio che si chiama vita deve essere alla scoperta di senso. Ed è quello che il poeta ha cercato di fare nella sua opera. Prima cercando il senso nella solidarietà fra commilitoni, poi nel viaggio, poi nella scoperta dell'aspetto crudele del dolore, ma anche di come il dolore meglio sappia mettere in luce l'attaccamento alla vita. Insomma, una vita piena di senso, una vita piena di amore, per la poesia, ma anche per gli esseri umani. Nelle prossime video lezioni andremo a commentare qualche bellissima poesia di Ungaretti. Grazie a tutti per aver ascoltato questo podcast. Buon ripasso, buon studio.
Si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita.
Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto, quasi rotolandomi, per non dovere ammettere d'aver perduto. Ah!
Così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli, con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Io ti credo, dopo che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo. Non ci sono rivincite, né dubbi né incertezze, ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza si cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli, con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare.
La radio è di classe.